corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati COBAS di Roma. In quest'oretta, dalle 12 alle 13, vi parleremo dei soliti argomenti che riguardano sia il mondo del lavoro che il mondo dei pensionati. Il titolo della trasmissione, se non vi ricordate, è "Senza lavoro non c'è previdenza". Noi teniamo sempre a sottolineare qual è lo stretto rapporto che c'è tra il mondo del lavoro e quello che succede dopo. In fondo, tutto sommato, la pensione è un valico che connette nella vita umana un'attività che segue quella iniziale di apprendimento da studente, da scolare da studente, poi si va al mondo del lavoro e poi si va al mondo della pensione. Questo è il tipo di vita che ci hanno disegnato per definizione. Diciamo che le varianti sono ben poche. Ecco, noi ci occupiamo senz'altro dei problemi dei pensionati, parleremo un tantino forse di quello che sta succedendo nel mondo della previdenza e comunque ci collegheremo a quello che stanno preparando a livello governativo per determinare ancora più questo tipo di mondo in cui siamo costretti a scivolare piano piano. Ecco, vi ricordo comunque che venerdì prossimo c'è uno sciopero indetto da alcuni sindacati di base. Lo sciopero è stato separato in due tronconi. Vi ricordate, il 27 di ottobre c'è stata la prima parte e il 10 novembre, venerdì prossimo, ci sarà la seconda parte da parte degli altri sindacati. Ecco, quello di venerdì è indetto da COBAS, USB, Unicobas, Orsa e Usi. È uno sciopero generale, quindi riguarderà senz'altro i trasporti, e questo è un problema piuttosto spinoso, perché sì, è vero che la gente non va a lavorare, invita a non lavorare, però compromette anche un tantino l'accesso alle manifestazioni. Ci saranno in mattinata delle manifestazioni la mattina presto davanti al MIUR, e riguarda il mondo della scuola. Sapete che il mondo della scuola è stato bistrattato da una legge infame che il governo ha chiamato buona scuola, ma per noi è una scuola deteriorata. Non dico pessima, ma insomma, potevano fare anche peggio, ma si sono limitati soltanto a danneggiare tutto. Ecco, ci saranno anche gli studenti, ovviamente, che sono molto colpiti, quelli delle classi superiori, degli anni finali delle scuole superiori, con la benedetta alternanza scuola-lavoro, che è stata organizzata da Cani, gestita da Ma, ancora peggio, con grossi problemi, e gli studenti sono tutti abbastanza inquieti e diciamo pure bene incazzati, e hanno ragione. Ecco, ci sarà un'altra manifestazione alle 9:30 davanti al Ministero della Salute, a Viale Trastevere, perché anche il mondo della sanità è sotto attacco pesante, si sta mano a mano smontando pezzettino per pezzettino, anche con i nuovi contratti di lavoro il welfare aziendale prenderà una grossa parte, quindi verrà trasferito mano a mano la richiesta di assistenza sanitaria verso le aziende private. Poi infine, a tarda mattinata, davanti al Parlamento, ci sarà la protesta di tutti quanti gli altri comparti, specialmente del mondo del lavoro privato. Anche qui i contratti sono faticosi, sono quasi tutti a perdere, vengono apportate modifiche, taglio di ore, taglio di stipendio, diciamo che è tutto quanto in lento declino. Ecco, vi ricordo che il sabato invece ci sarà una manifestazione di pomeriggio che porterà i manifestanti davanti partirà da Piazza Vittorio alle ore 14 e arriverà probabilmente a Montecitorio, ma non siamo ancora sicuri. Può darsi che sia Piazza Venezia, come può darsi che sia Montecitorio. I prossimi giorni vi faranno sapere, perché noi non trasmettiamo prima di quel giorno, vi faranno sapere quali sono i dettagli. Ecco, queste potrebbero essere delle occasioni importanti per far valere la nostra voce di fronte a questo mondo che, come vedete, sta andando piuttosto in maniera incerta. Un brevissimo accenno alle elezioni siciliane e al ballottaggio e al primo turno di ballottaggio di Ostia. Beh, l'esito è stato quello che è stato, la gente non è andata al lavoro e non è andata a votare. Questa non è una bella cosa, perché qualcuno che pensa di protestare e lo fa non andando a votare alle urne, praticamente si dà la zappa sui piedi. Tenete conto che a Ostia 37% di partecipazione vuol dire che quei infami dei fascisti rischiano di prendersi il municipio, perché andranno a votare soltanto loro. Insomma, signori comunisti, mi raccomando, a Ostia quando ci sarà il ballottaggio non state a casa, anche se dovesse piovere andate a votare, lo dovete fare per forza. Avete visto che è successo in Francia, la Le Pen come è stata bloccata, in Austria come è stato bloccato il tentativo. Se in Italia i signori del PD, per fare un dispetto ai 5 Stelle, non andassero a votare, sarebbero piuttosto stupidini. Ecco, c'è una chiamata in arrivo. No, si è interrotta. Allora, la parte del programma della trasmissione successiva sarà sulla legge di bilancio che sta in discussione alla Camera. Parleremo, come al solito, di defiscalizzazione, delle contribuzioni. E dateci il tempo di introdurre la trasmissione e poi potete chiamarci al numero solito 06 49 17 50. Buon ascolto a tutti.
Ma io vorrei intervenire un momento sottolineando l'occasione che queste scadenze di scioperi, ahimè chiamati generali, che poi difficile che diventano generali, però di appropriarsene, di fare in modo che siano quello sciopero sociale che non si riesce a indire né a fare, ma che poi in definitiva può raccogliere anche quelle parti più marginali della cittadinanza, del lavoro, dei precari, dei disoccupati e dei pensionati, no? Che in queste circostanze dovrebbero diventare i protagonisti, perché lì la visibilità e la possibilità di fare manifestazioni veramente antagoniste c'è, e credo che non dovremmo perdere questa occasione di tramutare, di in qualche modo condizionare questo tipo di manifestazioni. La trasmissione di oggi, appunto, come diceva Fulvio, sarà incentrata soprattutto sulle decontribuzioni e sulla defiscalizzazione. Questo perché è in corso in Parlamento la discussione, se così si può chiamare, perché più che una discussione mi sembra un balletto, no? un assalto alla dirigenza, in vari modi come lo chiamo, un teatrino, per approvare la legge di bilancio del prossimo anno. La legge di bilancio, come gli ascoltatori che ci ascoltano sanno, è una legge che già ha avuto dei condizionamenti fortissimi prima ancora che fosse conosciuta. Il documento di economia e finanza che deve essere approvato dalla Commissione europea, diciamo, mette dei paletti già gravi, ne dà un indirizzo già grave. La vita delle istituzioni europee e dell'istituzione europea, soprattutto per un paese come l'Italia, è quella di fissare e decidere, no, quale deve essere il tipo di politica economica che il paese deve seguire. Quindi, diciamo, è però un fatto molto importante, perché poi lì si vede qual è che saranno i meccanismi che verranno adottati per rendere sempre più ricca il mondo della finanza, sempre più poveri il mondo del lavoro. E diciamo che gli assi di questa legge, così come è stata presentata, è essenzialmente fatto da una parte dalla decontribuzione, che è già stata sperimentata per 3 anni in Italia, no? E che però merita, diciamo, un discorso più organico. Noi abbiamo affrontato più volte questo problema del passaggio di ricchezza dai salari alle imprese, alla finanza, però man mano che emergono i dati abbiamo anche modo di renderci conto in maniera più concreta, più articolata, di quello che è successo in questi 3 anni. L'altra, che invece è la defiscalizzazione, è un altro degli architravi di questa legge, è il modo in cui non si faranno pagare le tasse ai padroni, ai ricchi, alla finanza, ancora una volta, e su come lo Stato attingerà alle tasse che ormai sono pagate quasi esclusivamente dai lavoratori per arricchire sotto un altro fiume dei danari le imprese e le aziende di ogni tipo. Allora, partendo dal primo argomento della decontribuzione, siccome questa volta i dati sono molto indicativi e molto e li useremo molti per spiegare come sono andati questi anni di decontribuzione, vale la pena di ricordare che questi dati sono dati forniti dall'INPS, quindi per certi aspetti sono dati più validi di altri dati come quelli dell'Istat, che invece sono fatti in base a delle rilevazioni campionarie che sono in qualche misura hanno anche del sondaggio. Questi invece sono dati amministrativi, sono dati che già si sono cristallizzati in contratti registrati presso l'INPS, e quindi il dato per questi aspetti sono molto, insomma, credibili, molto affidabili. Come dicevo, questi dati dell'INPS riguardano i contratti stipulati e sono dati che bisogna stare attenti a non confondersi, che non riguardano i nuovi posti di lavoro, perché molto spesso i giornali li hanno presentati così, come nuovi posti di lavoro. Sono solo nuovi contratti, che non è che si aggiungono al lavoro esistente, sono i contratti che seguono il turnover, ossia i lavoratori che nel frattempo decadono dal contratto perché vanno in pensione o perché vengono licenziati. Quindi c'è, diciamo, un passaggio che però è importante conoscere bene per capire, no, in che misura si sta trasformando e in quali modi si sta trasformando il lavoro nel nostro paese. Ecco, quindi queste cose sono importanti, e diciamo che l'obiettivo di questa puntata è quello di verificare, e noi già siamo convinti di falsificare, quello che era l'obiettivo che Renzi dal 2015 ha voluto far credere agli italiani, e probabilmente a molti italiani ci hanno creduto, che è quello di un intervento dello Stato per incentivare i datori di lavoro ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori e, diciamo, a far decrescere il precariato e far aumentare la stabilità nel lavoro. Allora, la prima cosa da dire è che già in queste definizioni che sono contenute nella legge, che allora si chiamava legge di stabilità del 2015, c'è un falso evidente. Il falso è che il contratto a tempo indeterminato non c'è più. La stabilità che si può raggiungere attraverso il contratto a tutela cosciente è zero, molto vicino allo zero. È una stabilità che in realtà, no, è, sappiamo che ormai dopo il Job Act la stabilità è una finta. I padroni hanno libertà di licenziare in tutti i modi, in tutte le circostanze, per qualsiasi motivazione. Diciamo che la motivazione che aveva costituito, diciamo, una barricata forte conquistata dal movimento operaio e dei lavoratori dipendenti era quella della giusta causa. Qualsiasi giudice poteva impedire un licenziamento se la causa non fosse stata giusta secondo quello che stabilivano i criteri, soprattutto quello dello Statuto dei lavoratori. Cancellando l'articolo 18, che appunto definiva la giusta causa, tutto quello che resta è precarietà. Certo, ci sono precarietà diverse, più accentuate, più attenuate, addirittura violente, e quello che noi abbiamo letto in questi dati, insomma, ci va proprio a descrivere che cosa sta succedendo nel mondo del lavoro. Allora, la prima tabella che io ho davanti, io non ve la racconto tutta, ma che appunto, ripeto, sono i dati dell'INPS di agosto di quest'anno, documentava come nei tre anni in cui si è sviluppata questa decontribuzione, il numero delle assunzioni a tempo indeterminato è passato da 1.186.000, facciamo 1.200.000 lavoratori assunti nei primi 8 mesi dell'anno, del 2015, del 2016, del 2017. Nel 2015 era 1.200.000, nel 2017 era 793.000, ossia il numero di assunti a tempo indeterminato è diminuito di 400.000 contratti, ossia i lavoratori assunti a tempo indeterminato sono stati 400.000 in meno di quanto non siano stati quelle del 2015. Le assunzioni che l'INPS definisce a termine e che noi definiamo altrettanto genericamente precari, ma insomma sono proprio sinonimi, no? Invece da 2.350.000 sono passati a 3.081.000, ossia sono cresciuti ben 752.000, il numero più elevato di contratti a livello a termine di quanti non se ne fossero fatti 3 anni prima. Allora, questo è incredibile, perché se voi leggete tutti i giornali troverete scritto sui giornali che la decontribuzione che si vuole proporre per gli anni futuri, no, è una scelta dovuta a quanto è andato bene, no, questi primi 3 anni di sperimentazione. Allora, è sicuramente andata bene, ma è andata bene solo per i datori di lavoro, solo per gli imprenditori, ma soprattutto è andata bene per la finanza, perché è attraverso questa enorme compressione del lavoro stabile, no, del lavoro quello meno precario, e l'enorme sviluppo invece del precariato. Quindi sicuramente questo è una grande vittoria, è il seguito del Job Act, è la realizzazione del Job Act. Quindi il problema è che oggi i giornali, addirittura il Sole 24 Ore in questi giorni chiama tutta questa operazione bonus giovani, ossia ci fanno credere che questa è una cosa a favore dei giovani, non a favore dei padroni, no? I giovani che andranno a lavorare, che poi tanto giovani manco saranno, perché saranno fino a 35 anni, pagheranno con il loro salario, no, la possibilità di essere aggiunti, di essere assunti a un tempo cosiddetto indeterminato, che manco per niente verranno assunti a tempo indeterminato, perché già poi si vede nelle cose che le assunzioni, qualche volta si dice che sono aumentate, no, che è diminuita la disoccupazione, ma questi dati che già vi ho letto la spiegano benissimo. Se io sostituisco un lavoratore a tempo indeterminato come era prima, che lavorava 32-40 ore di lavoro a settimana, lo sostituisco con una serie di lavoratori precari, 2 o 3 lavoratori precari, certo che aumenta, no, il numero dei lavoratori, dei contratti fatti, ma diminuiscono le ore lavorate in generale, diminuisce comunque, no, il monte salari che viene dato ai lavoratori. Quindi la prima cosa, insomma, questa prima tabella che si capisce è il falso su cui si basano queste manovre e il grande potere culturale esercitato da i padroni e soprattutto dalla finanza, no, tanto da far credere e convincere che stia operando a favore no? Dei giovani e del lavoro, mentre invece è esattamente l'opposto. L'altra, la tabella numero 2, il secondo gruppo di dati che invece volevo far capire è, diciamo, una delle modalità in cui si realizza questa precarietà, perché l'abbiamo già detto, ma nell'esperienza di qualcuno che speriamo telefoni, la precarietà non è tutto uguale, eh? Esistono precarietà di peggiori e quelle meno peggio, diciamo, però sicuramente tra le peggiori c'è le assunzioni a chiamata o, come detto, a intermittenza, lavoro intermittente. Questa sicuramente è la categoria in cui alla diminuzione dell'orario di lavoro si aggiunge la cancellazione di diritti, la cancellazione, la subalternità totale al datore di lavoro, l'obbedienza coatta al datore di lavoro. Bene, questa è la categoria di precarietà che è cresciuta in misura maggiore di tutte le altre, no? Pensate che su che è aumentata del 157% su 700.000 contratti di lavoro a tempo determinato, a termine come lo chiama l'INPS, ben 300.000, 277.000 sono tutti contratti fatti a domanda, a chiamata o intermittenti. Credo che stiamo preparando una puntata proprio solo per descrivere questo tipo di lavoro e quale grado di subalternità si subisce entrando per questo canale a lavorare. Ma voi capite che è la prima cosa da capire, insomma, che non solo c'è la precarietà che straripa in tutte le sedi, in tutte le forme, ma soprattutto quello in cui straripa in misura maggiore è quella più degradata, quella che proprio sottomette il lavoratore, che gli fa perdere qualsiasi diritto. L'altro aspetto che ci interessava, che in parte riguarda sempre, no, il livello di precarietà, le forme dell'attività della precarietà, è quello relativo al full time e al part time. Allora, quello, un'altra forma di lavoro che sta dilagando è il part time coatto, il part time obbligatorio, l'assunzione in cui tu non è che tu debba scegliere, l'assunzione è già solo per un lavoro part time, per cui la gente viene assunta, no, con un orario molto ridotto rispetto al, e poi da lì incomincia anche un'azione di ricatto, perché chi lavora part time può poi svolgere un lavoro accessorio. Adesso si prevede che in molte situazioni il lavoro accessorio dei part time non venga pagato nemmeno più come straordinario, ma con i voucher, no? Ritorniamo al cerchio, i voucher, no? Alla loro funzione, alla loro svilupparsi. Allora, adesso per esempio ci sono la proposta addirittura dello Stato che tutti quelli che lavorano nei musei, dipendenti del Ministero dei Beni Culturali, no, quando i musei rimangono aperti più a lungo, no, anziché avere il pagamento attraverso gli straordinari, debbano essere pagati con i voucher. Voi capite, è veramente il pesce marcio che puzza dalla testa, perché è chiaro che se lo Stato propone questo modello, no, di lavoro, no, è che è appunto è una decontribuzione, tutto l'insieme di quello che i voucher abbiamo già detto tante volte. Ultimo aspetto di questa di questo degrado del lavoro in cui ci siamo trovati e che viene fatta credere una vittoria del mondo del lavoro, perché se dicessero vabbè, l'abbiamo fregati, l'abbiamo fatti a polpette, questo incontra più niente, no, invece ci viene presentata nei talk show come una vittoria del lavoro, addirittura da fare i titoli in prima pagina, il bonus per i giovani, no? Il bonus per i giovani, questo è. Allora, l'ultimo dato è proprio la chicca, è che il lavoro precario è il lavoro meno pagato, un lavoro che è, diciamo, non troppo precario, è riuscito negli ultimi 10 anni a fare qualche avanzamento salariale, no? Diciamo minimo, i dati che ci dà l'INPS è 157 euro al mese su un importo teorico che calcola in maniera teorica una media inesistente in effetti, però calcolo fondato, allora ancora facendo un lavoro a tempo indeterminato o diciamo a tutele crescenti si è arrivati a avere un aumento di salario. Nelle assunzioni a termine l'aumento non c'è stato, ma non solo non c'è stato, c'è stato un ulteriore abbassamento dei livelli salariali. Allora si va addirittura, viene documentato che sono 50 euro meno al mese rispetto al monte salari di quelli che lavorano un'assunzione a tempo, che hanno un'assunzione a termine. Quindi ecco, la cosa che volevamo dire importante è che questo grande vergognoso degrado del lavoro viene ammannito attraverso la stampa, attraverso la loro, diciamo, l'egemonia culturale, attraverso il loro potere, no, viene fatto credere come sia stato un grande successo. Poi vedremo che cosa bolle in pentola per andare avanti su questa cosa, tenendo conto che, insomma, è molto importante sapere chi è che ha richiesto la prosecuzione di questa politica sul lavoro.
Mi sembra che intanto che i paesaggi nefasti presentati da Piero sono un po' i paesaggi di una trasformazione che c'è stata in atto proprio dell'economia, di cui noi non possiamo stare a subire tutti i giochi di potere. Noi sappiamo che c'è, perché quello che ha descritto è la realtà dei fatti, come poi affrontare questa realtà è il problema, è ancora più complicato, nel senso che noi ci troviamo davanti a una fase in cui c'è in atto un piano che possiamo definire trasversale, quindi fatto di unità e lotta tra vari governi che comunque sono tutti concordi su una linea comune, che è quella del neoliberismo, che è quella della privatizzazione dell'economia. E quindi non a caso tutti i governi che si succedono vanno a mettere mano, quindi è una questione di metodo anche, a uno strumento che potrebbe essere utile invece per organizzare le lotte e quindi per mettere in evidenza ancora di più le contraddizioni che diventano sempre più insanabili all'interno del paese. Mi riferisco al fatto che il diritto dello sciopero. E quindi non a caso il diritto dello sciopero, che in effetti è anche la riconferma che bisogna battersi per questa democrazia pur con tutti i limiti che c'ha, perché è il terreno in cui si possono poi portare avanti lotte che sono di libertà e di sciopero nel paese e sui posti di lavoro. Non a caso è stato il prossimo sciopero e manifestazioni del 10 sono un momento importante, nel senso, perché se non a caso, al di là dei continui richiami che noi facciamo anche da questa radio, sulla necessità che ci sia una partecipazione più unita e conflittuale dei lavoratori e dei cittadini. Intanto c'è questo primo atto che è importante, è quello di arrivare a fare uno sciopero tutti insieme, a conferma che comunque tutti quanti siamo sensibili e preoccupati che ogni governo poi, nel momento che ha paura di un'eventuale reazione che potrebbe montare, si limita intanto a non limitare il diritto di sciopero. E quindi non limitare il diritto di sciopero, e nello stesso tempo, non a caso, non è che ci sia poi una differenza sostanziale fra i governi che si sono alternati da 20 anni a questa parte sul fatto, proprio sulla logica di come intervenire con la cosiddetta decontribuzione, come intervenire con la detta defiscalizzazione, che guarda caso sono interventi che vanno sempre a favore dei gruppi finanziari, dei gruppi imprenditoriali più forti. Quindi a dimostrazione che, se da una parte è vero quello che ricordava Piero, nel senso che c'è una legge di bilancio anche a livello europeo che condiziona poi le leggi di bilancio interno, ma diciamo le leggi di bilancio su cui interviene la Commissione europea sono un po' l'essenza, la vita centrale della moneta unica, no? Nel senso quindi che alcune volte ci giocano pure, ci bleffano pure i governi interni, che però si smascherano nel momento che fanno magari anche una critica formale. Non a caso abbiamo sentito continuamente pure i tentativi di presentarsi con un altro viso da parte di Renzi, ma in effetti, come dicevamo l'altra volta, poi è quello che emerge da quella commissione, è quello che è stato discusso nel Consiglio Generale Europeo, che poi interviene nelle varie realtà. Poi però quando fanno gli interventi nelle realtà nazionali ci accorgiamo che la contraddizione principale è invece quella, che la contraddizione di classe all'interno, perché se tu mi fai degli interventi che sono a senso unico e che vanno per esempio a difesa della decontribuzione e della defiscalizzazione per chi è per i padroni, per gli imprenditori, e nello stesso tempo mi limiti i diritti e fai contratti bidoni che non danno più nessuna certezza né del salario e neppure certezza della pensione, non a caso, come diciamo col titolo della nostra trasmissione. Quindi noi su questo siamo profondamente attenti, e quindi gli interventi che seguiamo a fare, che invidiamo quindi gli stessi lavoratori, i giovani, ma nel nostro caso anche i pensionati, perché i pensionati, voi sapete che noi, oltre ad essere presenti in questa radio nel fare tutta un'operazione di denuncia ed anche di sostegno alle iniziative che montano sui territori, ci siamo anche impegnati all'interno di un discorso che è quello del coordinamento nazionali dei pensionati. Ecco, noi pure lì in effetti ci rendiamo conto che c'è da discutere molto, perché, come dicevamo, c'è precarietà e precarietà, e noi sappiamo pure che c'è pensione e pensione, e quindi proprio perché c'è pensione e pensione, per noi rimane al centro una battaglia che in effetti diventa a volte anche dispersivo, no? Il discutere sul contributivo, sulla pensione contributiva e la pensione retributiva, perché è chiaro, insomma, ormai è assodato che al di là di certi ceti, no? Che magari prendono il 2005 di pensione e hanno magari anche avuto un ruolo di piccola dirigenza, quello di cui noi ci preoccupiamo. Dico, queste categorie magari non è che potrebbero in avanti e così essere impensieriti, forse col contributivo qualcuno fa anche dei calcoli che potrebbe ritornargli pure a vantaggio, ma non è di questo che noi abbiamo anche detto nella riunione di ieri. Non è che noi ci troviamo all'interno di un coordinamento per far contenti tutto quanti, non è che dobbiamo fare accordi di palazzo, noi dobbiamo sostenere e denunciare quelle che sono le questioni che vanno a togliere i diritti. E quindi, siccome per noi la previdenza è la conseguenza di un lavoro, quindi è la conseguenza di un salario differito, è chiaro che al primo posto ci abbiamo da mettere il lavoro, perché è chiaro, tu te fai le pippe mentali poi su retributivo e contributivo, se da una parte uno non c'ha né uno né l'altro, perché se c'è il lavoro e c'è soltanto, e sai, è collocato sempre più ai margini di sofferenza e di precarietà all'interno di questa società, significa che siamo a discutere di qualche cosa che in effetti poi riguarda soltanto chi attualmente può avere una certa garanzia, ma che sta comunque nell'occhio del ciclone, perché noi facciamo anche una battaglia dei diritti, una battaglia, quindi quando si mette in evidenza la Costituzione significa che facciamo battaglie di valori e principi oltre che battaglie di carattere sociali. Quindi dobbiamo fare uno sforzo per costruire tutti questi percorsi di unità d'azione, che però devono rivalutare per forza il lavoro, perché se non viene rivalutato il lavoro, se non viene riportato all'interno di una contrattazione degna di questo nome, è chiaro che significa che tutto quello che monta poi significa che c'è un susseguirsi di attacchi. Si parla anche, per esempio, l'abbiamo citato pure prima, l'ha citato Piero, il discorso della sanità. Ecco, sul discorso della sanità noi dobbiamo partire anche qui, che voi sapete che c'è ormai, si è messa in moto da qualche anno l'aziendalizzazione della sanità, come dalla scuola pubblica, no? Queste due branche così importanti e vitali per la civiltà di un paese vengono messe a rischio, nel senso che viene annullato il carattere universale, è il carattere universale della cultura, è il carattere universale della salute, è il carattere universale quindi da essere protetti. È chiaro che anche qui abbiamo sollevato e solleviamo, perché quando ci capita di farlo anche all'interno dei convegni, all'interno di incontri, vorremmo che la necessità, perché dicevo prima, meno male che c'è uno sciopero che intanto rappresenta una resistenza comune, però è chiaro che poi quel tipo di scioperi abbiano anche bisogno di avere una progettualità e un progetto condiviso e una piattaforma rivendicativa che sia condivisa, perché se non monta all'interno del sindacalismo di classe e di base questa convinzione che bisogna costruire una rivendicazione sociale e veramente che salvaguardi i lavoratori e i cittadini, significa che saremo messi male, e quindi una cosa di quelle che già non ci piace all'interno dei contratti di lavoro è quella di aver preso atto che si è montato quella sorta di welfare aziendale. Voi sapete che il welfare aziendale interviene prettamente soprattutto sulla sanità, così si seguita a fare dei regali, no? Prima parlavamo di fiscalizzazione verso il patronato degli industriali, che per esempio sono stati già avvantaggiati con la riduzione dell'IRAP, che era la maggiore tassa che sostiene la sanità pubblica. È chiaro che se tu mi togli una fonte che va a rinforzare la sanità pubblica, significa che tu stai preparando progetti di privatizzazione sui territori e quindi mettono in discussione il servizio sanitario nazionale. Ecco, noi dobbiamo partire proprio da questo, nel senso che dobbiamo ribadire la validità del carattere universale, quindi di un servizio sanitario nazionale, e su questo batterci, pretendere che sia ripristinata e sia ricostruita nel modo giusto e non con le attese così dei mesi e mesi, che poi proprio anche lì secondo me c'è un'organizzazione fatta ad hoc, cioè tu più mi crei difficoltà nel servizio pubblico più significa che stai creando il terreno favorevole alla privatizzazione della sanità, e quindi questo è inaccettabile. E quindi noi credo che noi dobbiamo seguitare quindi a fare in modo che questa tanto le manifestazioni di questi giorni, gli scioperi di questi giorni divengano anche un trampolino di lancio per aprire un confronto sempre più ampio, per andare magari alla formazione reale e concreta di un fronte unico che rappresenti poi che sono gli interessi congiunti dei lavoratori e dei cittadini. E quindi è chiaro che tutto quello che abbiamo anche denunciato prima, diceva Piero, tutta la storia di aver stravolto la concezione del lavoro, cioè nel senso che non è più al centro il lavoro ma è al centro il profitto, significa che tutto si muove in base all'esigenza del profitto. Anche ciò che è chiaramente evoluzione e progresso, come la tecnologia, se arriviamo al punto che non viene più governata dalla politica ma viene governata dal mercato e viene governata dal profitto, significa che anche un progresso come quello della tecnologia viene fatto come azione che produce contro il lavoro, e quindi è una sorta di regresso sociale, c'è una contraddizione proprio per quello per come si presenta.
Quello che hanno detto Piero Ermanno è estremamente interessante stamattina, cioè io quello che voglio dire, cioè, si evince proprio il fatto che l'attacco al lavoro è l'attacco alla democrazia. Questo è un punto fondamentale, perché se la democrazia e lo Stato di diritto sono fondati sui rapporti sociali in cui, cioè, almeno al nostro quadro costituzionale, propone una repubblica fondata sul lavoro e l'interesse privato deve non ostacolare l'interesse pubblico, negli ultimi 30 anni i vari governi che si sono avvicendati non hanno fatto nient'altro che premiare una parte, un ceto, una classe rispetto alle altre, la classe patronale o capitalista, che ha perso la sua funzione sociale oramai, perché vive solamente di rendita. Sembrano gli aristocratici del 1700. Questo è il punto. Cioè, si fanno le leggi, Job Act, tutto. Cioè, si premiano sulla sanità, si premiano sul Job Act, sul lavoro, detrazioni, tutto quanto. Perché? Perché ormai sono incapaci a gestire il processo sociale. Non sono più egemoni, ma sono soltanto dominatori. Allora il problema qual è? È che però i dominati non hanno coscienza di questo fatto, o non sono in grado di auto-organizzarsi per rappresentare un mondo diverso. Ecco allora che c'è il lavoro precario, super precario, c'è il lavoro instabile, gratuito e tutto quello che c'è. C'è il lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato però, perché non ha più la garanzia dell'articolo 18 della legge 300 del 70. Ogni tanto c'è qualche cosa che può succedere nel paese. Cioè, ho notato con piacere che i lavoratori a Genova dell'Italsider hanno occupato la fabbrica. Quindi non c'è solamente subalternità, ma c'è anche una capacità di risposta. Allora qual è il punto? È tentare di riappropriarsi del mondo del lavoro. E riappropriarsi del mondo del lavoro significa riappropriarsi delle condizioni del lavoro. Quindi ben venga l'occupazione della fabbrica, capito, dell'Italsider. E soprattutto, cioè, non bisogna solamente occupare la fabbrica, ma per dimostrare di essere classe egemone un'altra volta significa pure avere la capacità di gestire la produzione, quindi togli al padrone questa incapacità che ormai è solamente legata alla rendita ed essere autonomi nel gestire la produzione. Solo così si procede verso un mondo migliore.
Certo. Sì, quello che sto per dire poi secondo me conferma quello che sta dicendo Gaetano adesso. Perché abbiamo capito, spero almeno, di aver documentato con i dati, nemmeno dati nostri, dati della controparte, però sputoratamente resi pubblici, no? Che tutta questa ambaradan della decontribuzione, che ha significato spostare il primo anno 8.060 euro per ciascun lavoratore da regalare al datore di lavoro, imprenditore e soprattutto, diciamo noi, finanziere, perché questi poi sono tutti i soldi che vanno per pagare le cedole a chi è azionista, no? Non è che vanno poi a fare impresa, servono soprattutto a rendere sempre più parassiti questi parassiti. Però detto questo, bisogna dire che questa è la nostra versione, è la versione che noi speriamo riesca a essere senso comune tra i lavoratori e i cittadini. Perché invece, quando voi pensate agli obiettivi che sono stati perseguiti, aumento della precarietà, aumento delle incertezze, cancellazione dei diritti, abbassare il costo del lavoro, per chi ha gestito questa operazione gli affari sono andati benissimo. Certo. Sono andati benissimo, hanno intascato 20 miliardi che in 3 anni sarebbero stati, diciamo, nel monte salario disponibili per i lavoratori in forma di pensione, in forma di stato sociale, e se li sono intascati loro. Certo. Quindi
permettimi una battuta. e invece di portare i soldi ai Cayman come la regina Elisabetta si sono già trovati qua i guadagni.
Certo, quelli non c'erano bisogno di andarli a pescare ai Cayman. Allora, sempre nella direzione indicata da Gaetano, chi è che in maniera spudorata fa questa richiesta al governo attuale di fare una legge, che tra l'altro la legge di quest'anno, la legge di bilancio, sarà una legge che più di altre avrà un respiro pluriennale, no? Addirittura ci sono obiettivi che vengono perseguiti con un respiro decennale e ventennale, in maniera molto plateale, da una tribuna pubblica in cui, che è stata ripresa in diretta dalle televisioni, il presidente Boccia della Confindustria a maggio, nel corso dell'assemblea, ha ringraziato il governo Prodi per aver fatto questa decontribuzione per 3 anni, ma ha avvertito che questa decontribuzione, che era stata sperimentale, doveva diventare, questo rivolto a Gentiloni, no, non poteva essere una cosa provvisoria e sperimentale, era andata talmente bene, no, che bisognava farla diventare continua, strutturale e permanente. Quindi quello che sta facendo adesso il governo nel suo disegno di legge, perché dovrà essere discusso, adesso sta per essere discusso al Senato, poi passerà alle Camere, sarà il modo di far diventare questa regalie, queste prebende, questo fiume di denaro regalato alle imprese, farlo diventare strutturale e permanente. Prima cosa, infatti, non si chiama più il programma triennale sperimentale, ma sta diventando una cosa, no, definitiva. Allora, questo perché l'ha chiesto Boccia, il presidente della Confindustria. Quindi, oltre agli altri patroni, che pure ci sono, indistinguibili nel mondo della finanza, mondo bancario, poteri finanziari, eccetera, poi qui in questa circostanza vediamo bene
che vantaggio
che... va direttamente ai padroni, di cui rappresenta. Tenete presente che ormai la Confindustria, io credo che se fosse un industriale gli sputerei dentro l'occhio, a Bocci, a tutti, perché tutto quello che sta accadendo è soprattutto destinato alla finanza, alla grande industria. Se pensate che nei dati forniti dalla Confederazione Industriale, all'interno della Confindustria, che si chiama Federmeccanica, che riunisce i padroni della Federmeccanica, che hanno le industrie meccaniche e metalmeccaniche, dicono chiaramente che i privilegi di questa decontribuzione li hanno avuto soprattutto le imprese con oltre 500 lavoratori dipendenti. Quindi un piccolo imprenditore probabilmente, ma manco ci arriva, o forse ci arriverà, o verrà aiutato ad arrivarci. Però è chiaro che il primo passaggio obbligato per i soldi è quello della finanza, perché chiaramente non c'è in Italia, credo siano due le imprese che stanno fuori dalla borsa, no? Che non, quindi non stanno in mano alla finanza, no? Mi pare la Ferrero, manco so più sicuro, e la Barilla, però tutte le altre sono in mano alla finanza, non è che ci sono gli i cosiddetti imprenditori, che imprenditori non sono perché sono azionisti, e i soldi arriveranno direttamente a loro. Allora, tutto questo è già costato la bellezza di 20 miliardi in 3 anni, ma qual è il progetto e come? Ne riparleremo, perché la legge andrà affinandosi strada facendo nei prossimi 2 mesi, ma qual è intanto nel disegno di legge già scritto dal governo il modo per proseguire e rendere permanente la decontribuzione? Allora, il primo modo iniziale, ancora questa volta, è quella che dei contributi che dovevano essere versati ai lavoratori che verranno assunti fino all'età di 35 anni, la decontribuzione sarà al 50%, ossia i datori di lavoro dovranno pagare soltanto il 50%. Il che significa che a operazione compiuta, quando tutte le imprese nel giro di 5 anni a questi ritmi, tutte quanto il lavoro sarà decontribuito, i padroni avranno avuto, ho detto almeno 5 anni, una decontribuzione di un importo di almeno 100 miliardi di euro. Se voi pensate che oggi gli introiti contributivi dell'INPS sono 211 miliardi l'anno, no? Di questi 211 miliardi la metà rimarranno alla fine dei 5 anni nelle tasche dei imprenditori finanzieri, quell'imprenditutto che, no, avranno dovuto pagare non più 200 miliardi, 210 miliardi, ma ne pagheranno soltanto 100. E questo è, guardate, non crediamo che sia altro, questa è l'attuazione della legge Fornero. Quando noi diciamo che la legge Fornero ha privato e impoverito il paese, questa è la materialità di come la legge Fornero si attua. È proprio questo, attraverso, no, i lavoratori come la pagheranno? Avendo pensioni più basse, certo, molto più basse, andando in pensione sempre più tardi, aumentando l'età pensionistica, no, quindi un grande regalo. Sì, ma non è tutto, perché mentre ci saranno questi lavoratori, la maggior parte dei lavoratori che sarà decontribuito al 50%, ossia il costo del loro lavoro diminuirà dell'11,5%, per i lavoratori al sud addirittura la decontribuzione sarà del 100%. Per quelli poi che avranno fatto con esito positivo l'alternanza scuola-lavoro, gli studenti, che dopo aver dimostrato ubbidienza, silenzio, quiescenza e servilismo, allora ci sarà anche per loro la decontribuzione al 100%. Quindi vedete conto di quale disegno, no, di società sta andando in porto attraverso queste cose qua, e soprattutto di quanto tutto questo marchingegno abbia un cuore che è la previdenza. No, potremmo dire che il titolo della nostra trasmissione potrebbe essere pure cambiato: senza previdenza non c'è lavoro, perché questi ormai stanno a sovvenzionare i padroni, assistere i padroni con i soldi che invece erano destinati, no,
senza previdenza non c'è capitale.
La previdenza
è una, no? Nel senso, quello che dicevamo fino adesso è proprio questo, che se tu pensi che questi con 20 miliardi hanno subito riparato la crisi delle tue banche, e per esempio non se ne fregano altamente, perché nessuno gli dice: scusate, ma siccome ci stanno 10-15 fabbriche occupate e i lavoratori stanno fuori e sono minacciati che perdono il lavoro, perché non fate subito un intervento di sostegno verso sti lavoratori? E quindi, e questo te la dice lunga, no? Nel fatto che sì, l'economia è, quindi è sicuramente dominante, perché è così sempre in tutte le società. E il problema è quindi che questa economia, oltre ad essere dominante, si è preoccupata da avere le mani in pasta anche sul terreno politico, e quindi avere le mani in pasta sul terreno dell'industria, e quindi questi sono allo stesso tempo un tutt'uno. Questi sono tuttologi, no? Nel senso che sono presenti nella finanza, sono presenti nel nel mondo industrializzato e sono presenti in politica, quindi lo capisci da solo contro chi te devi te trovi davanti. Quindi questo conferma, cosa che purtroppo non si vede in tanti, ma le vediamo in poco, che la lotta di classe è sempre più evidente. E quindi
ci vuole ascoltare le prossime trasmissioni. Sappia che sicuramente dovremo affrontare il tema del lavoro a chiamata, quindi se ci fosse qualcuno che può dare una testimonianza nelle prossime trasmissioni su un'esperienza di lavoro a chiamata, si preparasse a fare la telefonata, perché queste testimonianze sono importantissime. L'altro argomento invece sarà quello di cui non abbiamo fatto in tempo a parlare oggi, la defiscalizzazione. Avevamo incominciato a parlare del sistema fiscale e avevamo già detto che ormai il 93% delle tasse in Italia viene pagato dai lavoratori dipendenti, sia perché quegli altri i soldi li nascondono ed evadono le tasse, ma soprattutto perché proprio non c'è sistema di tassazione che li colpisca. L'evasione può essere anche ridimensionata, visto che ormai le tasse sono proprio al minimo. Quindi capire che la defiscalizzazione è pagata come la decontribuzione, solo che lì ci ripiro direttamente dal salario, qui invece fanno un giro un po' più lungo, prima ci fanno pagare le tasse a noi e poi li passano ai padroni, va bene? Buona giornata. Allora,